quest'oggi, come introduzione alla preghiera, vogliamo riflettere sulla corporeità nella preghiera, perché anche quando si prega col corpo. E mi viene in mente la lettera agli Ebrei che dice: entrando nel mondo, Cristo dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Ecco, questo corpo l'ha preparato anche per noi il Signore, perché è un dono avere del corpo, essere nel corpo, perché grazie al corpo noi siamo visibili, se no non ci vedevamo. Grazie al corpo noi abbiamo relazioni con le persone, quindi anche con Dio. Grazie al corpo noi comunichiamo e tante cose solo col corpo. Solo che quando si entra in preghiera il corpo va preparato. Non è che uno dalle attività della vita quotidiana prende e comincia subito a pregare. No, il corpo ha bisogno di una preparazione, perché anche la mente entra in preghiera. Quindi bisogna passare dall'attività alla concentrazione, al raccoglimento, cominciare a rilassare un po' i muscoli, perché a volte i muscoli nella vita quotidiana sono tesi. Ora bisogna rilassarci un attimo, fare in modo che i battiti del cuore rallentino, la respirazione deve diventare calma. Sono i preliminari, poi liberare la mente. La mente è una volta ingolfata di pensieri, ecco, bisogna liberarla da tutti questi pensieri, soprattutto quelli negativi, e fare pace dentro di sé. E poi ci si accorge della presenza del Signore, si gusta la gioia di essere alla sua presenza e di essere amati da Lui, e poi si comincia a entrare nella preghiera dove si ama Dio. Anche Gesù pregava col corpo. Non dimentichiamo che, leggo alcuni brani qui di Vangelo che ho trovato, Gesù levò gli occhi al cielo e pronunziò la sua preghiera di benedizione quando prese 5 pani e 2 pesci. Oppure Gesù imponeva le mani perché potesse guarire qualcuno, quindi le mani, gli occhi. E Gesù, dice, sulla croce gridò a gran voce, quindi la voce che esprime la nostra preghiera. Oppure si prostrò con la faccia a terra nell'orto degli ulivi mentre diceva: Padre, se è possibile passi questo calice, il prostrarsi a terra. Oppure ancora andava in un luogo deserto e la pregava, perché il corpo ha bisogno anche di solitudine, non ha sempre bisogno di stare con gli altri, a volte ha bisogno anche di solitudine il corpo. E poi quando pregava, qui dice il Vangelo, il suo volto cambiò di aspetto, quindi quando preghi anche il volto indica che tu hai pregato, e se hai pregato bene o non hai pregato, o hai pregato benissimo o male. Oppure Gesù che si inginocchiava e pregava, si allontanò da loro un tiro di sasso e inginocchiato si pregava. Essere in ginocchio è importante. Oppure l'angoscia, Gesù in preda all'angoscia pregava più intensamente, dice il Vangelo, perché nel corpo noi portiamo dentro un po' tutte le nostre ansietà quotidiane. Oppure Gesù, levatosi in piedi, esclamò a gran voce, e così ci insegna che la preghiera va fatta anche in piedi. Oppure Gesù con le braccia di croce, mentre sulla croce dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Quindi ci sono molti, molti modi di pregare. Gesù ce li insegna Lui. Per cui c'è lo stare in piedi, e l'atteggiamento di chi è pronto, di chi ha la prontezza, è tipica del servo che aspetta gli ordini. E uno è pronto a eseguire questi ordini. Lo stare seduto, e chi si mette comodo per ascoltare, un po' come faceva Maria di Lazzaro, che ascoltava seduta ai suoi piedi. Oppure lo stare in ginocchio è l'atteggiamento di chi si fa piccolo. Tu, Dio, sei grande, io davanti a te mi faccio piccolo. Le mani alzate sono le mani di chi si arrende. Signore, mi arrendo davanti a te. Oppure di chi esulta, oppure di chi si lancia a prendere in braccio qualcuno, e anche Gesù ci vuol prendere in braccio, lo vediamo anche nel presepio, Gesù con le braccia aperte e allargate, oppure le mani aperte a ciotola, così, come quasi per ricevere qualche cosa da Dio. È l'atteggiamento del mendicante, di chissà che ha bisogno tutto da Dio. Oppure le mani in avanti, Signore, io ti offro, che cosa ti offro della mia vita? Oppure le mani incrociate così sul petto, per indicare l'atteggiamento tipico di Maria che vuole accogliere. In tanti quadri Maria è espressa così, con le mani a forma di croce, che accoglie la parola dell'angelo. Le braccia allargate in atteggiamento di richiesta, intercessione, invocazione, quelle allargate a forma di croce, di chi vuole appunto dire: Signore, sono in croce come te, aiutami. Le mani sul petto di Gesù, però, le mani sul petto di Gesù, immaginiamo di avere le nostre mani sul suo petto per ascoltare il suo battito. Oppure le mani in abbraccio, facendo finta di abbracciare il nostro corpo, quasi sentire l'abbraccio di Dio. Poi c'è il prostrarsi a terra, noi non lo usiamo molto, è usato soprattutto nelle chiese orientali o nei riti dell'est, dove si usa molto buttarsi a terra. Ci ricordiamo Giovanni Paolo II, che era abituato, lo trovavano spesso in chiesa, nella sua cappella, buttato per terra, sdraiato, proprio prostrato a terra. Noi non usiamo questo atteggiamento, ma c'è anche questo, di chi davvero dice: Signore, sono annullato davanti a te, fai tu, fai tu. Ecco, ognuno scelga lui la preghiera che vuole usare. Certo, il corpo prega, noi a volte ne usiamo soltanto alcuni di questi, però dovremmo forse anche imparare a usarli un po' tutti quando preghiamo, perché il corpo parla, e a volte anche l'atteggiamento sulla panca, sulla sedia, dice molto della nostra preghiera. Chiediamo al Signore di aiutarci in questo.
Salmo 8. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza con la bocca di bambini e di lattanti. Hai posto una difesa contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra.
In questa scuola di preghiera siamo invitati a pregare i salmi, e magari qualcuno di noi sicuramente prega talvolta con la liturgia delle ore, le lodi, i vespri, l'ora media, la compieta, e pregando i salmi ci potremmo chiedere perché la Chiesa continua a usare questi testi, che alle volte si presentano un po' difficili. Questo è l'unico libro della Bibbia che sia direttamente un libro di preghiera. Ecco perché abbiamo scelto questo libro della Bibbia quest'anno, invitati a pregare dal nostro arcivescovo, invitati a vivere una scuola di preghiera, abbiamo scelto dei salmi. Ma questo, potremmo dire, è un modo di pregare avendo la certezza che noi stiamo veramente pregando. Il Vangelo che ascoltiamo, che abbiamo ascoltato, l'abbiamo ascoltato anche questa mattina durante la messa, provoca e alimenta la preghiera. Io quando leggo ascolto e quando rispondo parlo. Ma il Salmo non è soltanto la parola che io ascolto, è anche la parola che io rivolgo direttamente a Dio. Io rispondo a Dio che parla usando, tra virgolette, la sua parola. Diceva Pascal, e amava dirlo spesso, solo Dio parla bene a Dio. E dunque noi quando vogliamo parlare con Dio dobbiamo ancora usare la sua parola. Forse noi non abbiamo parole che possono arrivare a Dio come la sua parola stessa. I salmi sono un prolungamento della parola di Dio. Potremmo dire che è la risposta umana che Dio suscita ed ispira. Quest'oggi preghiamo con il Salmo 8, un inno meraviglioso che esalta la grandezza di Dio, che si manifesta nell'opera anzitutto della creazione. Potremmo intitolarlo così, un cantico della creazione, un inno alla bellezza della creazione, un atteggiamento di stupore di fronte alle cose belle del creato. L'adulto di solito ragiona sulle cose, il bambino invece si stupisce, rimane, noi diremmo, con la bocca aperta davanti a certe cose che vengono viste come nuove, come straordinarie. I bambini e gli uomini semplici sono pieni di ammirazione, pieni di stupore per quello che i sapienti della terra e i nemici di Dio, nella loro confusione e nella loro superbia, non riescono a comprendere. Ci vuole un animo da bambino per accogliere alcuni salmi. Allora, se guardiamo il Salmo, se lo seguiamo a partire dal testo, ci accorgiamo che l'introduzione, il versetto 2, e anche la conclusione, il versetto 10, sono un'esclamazione piena di ammirazione e di entusiasmo. O Signore, quanto è grande, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. C'è un punto esclamativo, appunto, un'esclamazione. La scena in cui questo salmo viene composto, potremmo dire, è una notte stellata. In montagna, alzando lo sguardo, di notte, ci si stupisce di fronte a un cielo stellato. Il salmista contempla le meraviglie del cielo e le meraviglie di un cielo che è carico di stelle, in un silenzio notturno. E davanti a tutto questo, il salmista proclama la piccolezza dell'uomo, si sente piccolo davanti a queste meraviglie e si domanda con stupore come Dio abbia potuto ricordarsi di lui e dimostrargli tanta bontà. L'uomo si sente piccolo di fronte al creato, non tanto rispetto al cielo, alle stelle, ai fiumi, alle piante, agli animali, tutta la creazione, quanto alla grandezza del creatore. È un po' come se uno non conoscesse Dio, a un certo punto vede un paesaggio, un panorama meraviglioso e spontaneamente dice: ma chi ha fatto tutto questo? Da dove viene tutta questa bellezza? L'uomo in questo salmo si scopre un nulla. Versetto 5. Che cos'è mai l'uomo? Che cos'è l'uomo? Perché lui, di lui tu Dio ti ricordi. Il figlio dell'uomo, perché te ne curi? Che cos'è l'uomo? In ebraico la parola uomo tradotta vuol dire mortale. Quindi potremmo dire: che cos'è mai un uomo che muore perché tu ti ricordi? Anzi, usa anche il termine figlio dell'uomo, che sempre tradotto dall'ebraico vuol dire polvere da cui l'uomo è tratto e a cui viene destinato. Che cos'è questa polvere che in fondo siamo noi? Perché ti ricordi e perché te ne curi? Dio ha cura, si ricorda, non si dimentica di ciò che è polvere, di ciò che è mortale, di ciò che finisce. Ecco perché nasce lo stupore, è da questo che nasce lo stupore. Dio è così grande, è così superiore, così immenso, ma si ricorda e si cura della piccolezza dell'uomo. Tanto è grande Dio, tanto è grande la cura che ha verso la nostra piccolezza. Se noi ci fermiamo un attimo e riflettiamo e diciamo: ma io, dentro all'universo, che cosa sono? Mi soffermo su due verbi che vengono usati in questo salmo. Il primo è ricordarsi, è una professione di fede, è credere agli eventi della storia della salvezza. Ricordati. Quante volte nel libro del Deuteronomio c'è questo verbo molto bello: ricordati del cammino che il Signore ti ha fatto compiere. Oppure talvolta, che equivale un po' sul negativo, c'è il verbo non dimenticarti. È l'atteggiamento fondamentale dell'alleanza, cioè la fedeltà. Ricordati della fedeltà che c'è fra Dio, che ha creato tutto questo, e ciascuna persona, che è un pugno di polvere. Anche se il Salmo talvolta ci pone di fronte alla debolezza dell'uomo, il ricordo di Dio però è stabile. Dio non ci dimentica. Anche se siamo di fronte alla fragilità, perché noi quando ragioniamo un attimo pensiamo che la vita è veramente un soffio, che la vita passa in fretta e che Dio non si dimentica di nessuno. A ricordarsi, noi siamo gente ricordata da Dio. E poi il prendersi cura, il secondo verbo che vorrei sottolineare, prendersi cura, cioè avere le premure di un padre, anzi direi di più, di una madre. Si prende cura Dio di questa polvere, di questa cenere, di questa povertà, di questa pochezza. Alcune traduzioni danno l'idea che il verbo visitare, che è un verbo tipico dell'avvento, la visita di Dio, l'avvento, la venuta di Dio, la visita, è una presenza di un Dio che viene verso di noi come un padre. Visita la nostra vita, visita la nostra casa, proprio come la visita che noi stiamo aspettando, la visita di Gesù nel Natale. Il salmista ci ricorda che la grandezza dell'uomo sta nella fedeltà di Dio, che io valgo perché Dio è fedele alle sue promesse. Se poi guardiamo il Salmo nei versetti dal 6 al 9, noi troviamo il tema della dignità sacra dell'uomo. La vita è un dono sacro, sin dal primo concepimento fino all'ultimo respiro. Dio ha creato l'uomo di poco inferiore agli angeli, cioè a se stesso, e l'ha collocato al di sopra di tutto il creato, di tutto ciò che ha creato. Al primo posto noi potremmo dire ci sono io. L'uomo domina tutto il creato, che è sotto il suo potere. I versetti 7 e 8 dicono questo primato dell'uomo e questa totalità. Tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi, tutte le bestie. Questo dominio dell'uomo sul creato. Però non è qualcosa che l'uomo si è conquistato da solo. E qui forse talvolta l'uomo si dimentica che ciò che ha l'ha ricevuto, non se l'è conquistato. Perché chi crede di conquistarsi qualcosa, alla fine ne diventa il padrone. Il creato ci è stato consegnato da Dio. Quindi l'uomo non è padrone del creato, ma è collaboratore dell'opera che Dio va compiendo, cioè la creazione. L'uomo è sopra la creazione che ha ricevuto in dono da Dio, ma non è il padrone della creazione. E tutte le volte che nella storia l'uomo prende il posto di Dio sulla creazione, da lì in poi sono solo disastri, e lo possiamo vedere anche nelle cose che stanno accadendo in questo tempo nel creato. Quando a un certo punto l'uomo si è sentito padrone e non ha rispettato il creato, ma l'ha voluto dominare, e poi naturalmente il creato si ribella e ti riporta il conto. In questo caso, come qualche volta si sente, non dobbiamo dare la colpa a Dio che succedono alcune cose. Qualche volta la colpa è nostra, di noi uomini, che abbiamo preso il creato, l'abbiamo considerato come qualcosa di nostro, l'abbiamo usato male e poi ci meravigliamo anche di alcune conseguenze. Il creato dunque ci è stato consegnato da Dio e l'uomo è collaboratore. All'inizio e alla fine del Salmo c'è questa bella esclamazione che riempie il cuore, che fa vedere come si riuniscono tutte le voci dell'universo per cantare la gloria del Signore, una specie di lode comune al Dio creatore. O Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Ecco, vedete, questo salmo non è un salmo lungo, è un salmo certamente di lode, di gratitudine al Signore per la bellezza che noi dobbiamo cercare di coltivare e non di rovinare. Che cosa potrebbe insegnarci questo salmo? E passo al secondo momento della meditazio. Penso a questi tre semplici pensieri. Il primo: è importante avere un animo che sa gustare le cose belle che Dio ci ha dato, saperle vedere. Io mi ricordo quando ero in collegio, facevamo qualche gita in montagna e bisognava dire ai bambini, adesso penso che sia peggio, di guardarsi intorno. E qualcuno continuava ad andare avanti a guardare il suo cellulare. E uno dice: ma guarda le cose belle che ci sono, guarda questi fiori, guarda quella montagna, guarda quel ruscello, guarda questa vallata, guarda quegli animali, magari non hai mai visto neanche una mucca da quando sei nato. Saperle vedere. Paolo VI definiva il creato la stanza dove avvengono le scene del mondo, la stanza dove si muove il mondo, il creato. E dunque lo stupore, l'ammirazione, la contemplazione portano a una vita bella, che sa guardare anche le cose piccole. Non c'è bisogno di andare in montagna dove adesso sta nevicando, ci sono delle cose belle, alle volte anche noi ci sono dei tramonti alla sera meravigliosi. Questo ci porta a una vita ricca di stupore, lontana dal lamento, dal brontolio continuo che appesantisce la vita, al vuoto chiacchiericcio che disperde la bellezza che abbiamo davanti. Troppo bello è ciò che ci sta dinanzi che non dovremmo perderlo, e non dovremmo perdere tempo. Questo vuol dire essere un po' contemplativi. Il contemplativo non è quello che cammina a 10 metri da terra. Il contemplativo è quello che sa vedere il bello in ogni situazione. In ogni situazione sa dire una parola bella, qualcosa di bello, vedere un gesto bello, un segno bello, un atteggiamento bello. Secondo, questo salmo ci invita a sentirci piccoli e umili e allo stesso tempo grandi, perché il Signore ci ha fatti così. Umili perché Lui ci ha fatto grandi. Cioè, noi dobbiamo sentirci da una parte piccoli di fronte a tutto questo, ma nello stesso tempo dobbiamo sentirci privilegiati, grandi, perché il Signore ci guarda in modo particolare. Forse valiamo poco, siamo poca cosa, ma nello stesso tempo noi valiamo molto, perché Dio ha molta cura di noi e dunque noi valiamo molto per come Dio ci guarda. È molto diverso questo atteggiamento da chi invece, guardandosi allo specchio, dice: ma meno male che il Signore mi ha creato, perché se non ci fossi io non ci sarebbe nessuno. Forse questa cosa non la diciamo davanti allo specchio, però magari qualche volta nel nostro cuore la pensiamo. Basterebbe che noi giudichiamo qualcun altro per sentirci migliore di lui o di lei. E invece se cominciamo a dire: ma io sono semplice, sono povero, sono piccolo, ma io capisco di valere molto per il modo con cui Dio mi guarda, con l'amore con il quale Dio mi guarda. È questo che mi fa essere grande, non le cose che io faccio, che costruisco, che dico, ma per come Dio mi guarda. E comprendete che per far questo bisogna essere contemplativi, cioè bisogna percepire lo sguardo che ti accompagna, che ti scruta. C'è un altro salmo che dice: Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seguo e quando mi alzo, penetri nei miei pensieri. Si tratta un po' di autostima, avere una giusta stima di sé, né troppo né poco, né tanta bisogno di emergere, di essere più degli altri, ma solitamente anche chi ha bisogno di essere più degli altri, di emergere, noi saremmo tentati di dire: mamma mia quello lì, ma chi si crede di essere? E invece poverino ha una stima molto bassa, così vuota, che ha bisogno di gonfiarla un po', dicendo: meno male che ci sono io. E nello stesso tempo non bisogna avere poca autostima. Ci sono delle persone che dicono: ma io non valgo niente, ma io non sono capace, ma io faccio tante cose, ma non ce n'è neanche una che vada bene. Un po' un senso di inferiorità. Non valgo nulla, valgo poco. E invece io valgo molto, perché sono guardato e amato da Dio. Ecco perché valgo molto. Non perché sono riuscito a fare di più di qualcun altro, o a emergere dal contesto generale. È un po' l'immagine di Maria in questo tempo. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. È paradossale. Proprio perché sono piccolo, il Signore mi fa grande. Lui mi fa grande però, non io. E l'ultima riflessione, l'ultimo aspetto della meditazione, com'è importante il rispetto della creazione. E lo vediamo continuamente. Il Papa ha scritto anche una lettera, l'ha Laudato Si, proprio sul creato. Lo vediamo in questi giorni, cosa vuol dire non rispettare la creazione. Domina l'uomo nel senso dell'avere cura delle cose, nel non prendere il posto di Dio. Io sono una creatura, non sono il creatore. E dunque dovremmo amare il bello non perché è fine a se stesso, ma perché o ci ricorda Dio, ci rimanda a Lui, o è per Dio, dunque merita le cose belle. Dio merita di essere contemplato per la sua bellezza e merita da parte nostra delle cose belle. Ecco, concludo dicendo proprio che mi pare che questo salmo ci ricordi che Dio è bellezza. San Francesco d'Assisi, tra le tante cose che ha scritto oltre al Cantico delle Creature, ha scritto anche le lodi di Dio Altissimo, dove dice che Dio è carità, Dio è povertà, Dio è... E a un certo punto dice due volte: Dio è bellezza e merita da parte nostra il più bello che possiamo fare e donare, dalle piccole alle grandi cose. Concludo con un fatto, non so se l'ho già ricordato, ma quando l'ho sentito mi aveva colpito molto. Una volta a San José María Escrivá de Balaguer, che è fondatore dell'Opus Dei, una prelatura, un movimento ecclesiale, regalarono una pietra preziosa di topazio, topazio giallo, abbastanza preziosa, e la regalano a lui, e va bene, dopo qualche tempo chi aveva fatto questo dono dice: ma padre, ma che cosa ne ha fatto di questa pietra? E dice: ma è in un posto sicuro. E però si vedeva che il personaggio era titubante, perché era una pietra preziosa, si poteva vendere, si poteva avere parecchi soldi, si poteva... E capiva il San José che forse il suo personaggio che stava davanti, il suo donatore, aveva qualche dubbio, che l'aveva fatta sparire, insomma. Finché un giorno aveva percepito questa sua dubbio, allora lo porta in chiesa, lo porta fin sul tabernacolo, apre il tabernacolo e dice: se riesci, metti dentro la testa e guarda in alto. Naturalmente la testa era grossa rispetto al tabernacolo, non è riuscito, ha messo la mano e dice: vai in alto e tocca. E sente che lì era stata messa questa pietra preziosa. Che finezza! Aveva voluto questo santo che la bellezza di questa pietra fosse riservata soltanto a Dio. Neanche gli altri potevano vederla, poteva vederla solo Dio. E forse avrebbe potuto venderla, noi diremmo, avrebbe potuto dire: chi la vende così prendiamo dei soldi, li diamo e così io do dei soldi. E invece San José ha fatto questo gesto di nascosto, senza dire niente a nessuno, ma con il desiderio che questa pietra fosse contemplata solamente da Dio. Ecco, forse a noi non è chiesto di fare questi gesti, però ci sono dei gesti che possiamo fare un po' di nascosto per contemplare Dio e per percepire che la bellezza che Dio ci dona è anche una bellezza che noi in qualche modo, per quanto ne siamo capaci, potremmo anche restituire.